Modem.
Poi, dopo aver twittato "sono un eroe invincibile, sopravvissuto alle trappole dei democratici, ma anche al virus cinese",
and I learned so much about coronavirus.
You retweeted.
That was a retweet. That was an opinion of somebody, and that was a retweet. I'll put it out there. People can decide for themselves.
I don't
take a position.
You're not like someone's crazy uncle who can just retweet whatever.
That was a retweet.
Fake news are false news stories.
Fake news.
Una cabala di pedofili satanisti diretta da prominenti democratici è accusata di rapire, stuprare, mangiare bambini e berne il sangue per vivere per sempre. Il presidente Donald Trump lotta contro questo gruppo malvagio.
Ma come mai una storia tanto assurda ha tanto successo?
QAnon è apertamente sostenuta da oltre 20 candidati repubblicani al Congresso. Il presidente Trump non ha mai preso le distanze dal movimento.
Si parla dei rischi per il voto americano e delle influenze sui social network.
Anche Facebook ha preso provvedimenti, ma altre piattaforme prendono il sopravvento.
America, you blame me for interfering with your democracy, but I don't have to. You are doing it to yourselves. Polling stations are closing, you don't know who to trust, you are divided.
L'ultima voce nella nostra copertina sonora proviene da un video in cui il presidente russo Vladimir Putin, parlando agli americani in diretta dal Cremlino, respinge le accuse di interferenza nelle elezioni statunitensi. Il video è falso, ma è molto circolato sui social media e ci porta dritti dritti alle questioni di cui parliamo nella prossima mezz'ora. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo dalla redazione di Modem. Oggi con Renato Minoli alla regia giornalistica del programma, Enea Ponzio a quella tecnica e Bettina Müller al microfono. Quanto conta quindi la campagna sui social media in queste presidenziali americane? Quali decisioni hanno preso le grandi piattaforme Facebook, Twitter, Google, YouTube per evitare di diventare autostrade di disinformazione e con quali risultati? Prima di discuterne con i nostri ospiti, sentiamo Costanza Sciubba dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, dove si occupa di comunicazione e disinformazione. L'ho sentita ieri al telefono e siamo partite dalla constatazione che i due candidati, Donald Trump e Joe Biden, stanno investendo molti soldi nella campagna sui social media.
Sì, stanno investendo entrambi moltissimo sui social. Diciamo, nell'ultimo mese il New York Times faceva una stima di circa 50 milioni di dollari e sono simili per entrambi. A differenza questo del 2016, in cui Trump ha insistito sui social media molto di più della campagna democratica di Hillary. Però comunque rimaniamo sempre su cifre molto distanti da quelle della televisione, perché sulla televisione invece abbiamo 1,5 miliardi per la campagna di Biden, e la campagna di Trump, che al momento ha molti meno finanziamenti, invece si è fermata circa un terzo di questa cifra. Però naturalmente la campagna sui social è molto molto importante per entrambi.
Ecco, ci sono degli sviluppi rispetto alla campagna del 2016. Quali sono le novità? Cosa la colpisce maggiormente?
Diciamo, la campagna di Trump sui social media è molto simile in realtà a quella del 2016. Diciamo, stanno anche cercando di ricostruire lo stesso tipo di narrativa. È sempre molto aggressiva per Trump. Diciamo, lui ha questa strategia molto televisiva di dominare le news. Per questo lui anche twitta alle 3 del mattino. È un modo di, diciamo, arrivare in anticipo sul media cycle e quindi riuscire un po' a dominare la narrazione del giorno. Quindi lui crea la notizia. Mentre invece Biden sta utilizzando una strategia completamente opposta, i toni sono molto positivi, in un qualche modo è completamente anti-newsworthy, vuole dimostrare di essere un candidato rassicurante, un po' quasi di farsi dimenticare, di essere, diciamo, proprio un candidato positivo, di tranquillizzare l'elettorato. Ecco.
Quindi non produce contenuti sui social che fanno notizia.
Esatto, insomma, sono due strategie completamente opposte.
E quella di Biden ha un certo successo? Viene condivisa oppure vengono condivise le cose che fanno notizia, che lancia Donald Trump?
È molto complicato, perché vengono condivise di più sicuramente le cose che fanno notizia. Su questo anche i media mainstream sono più portati a coprire, diciamo, le notizie che vengono dalla campagna elettorale di Trump. Questo in generale, però è anche vero che, essendo questa una strategia che lui adesso ha utilizzato per 4 anni, è molto meno efficace di quello che era all'inizio, perché non riesce a mantenersi sempre a un livello dirompente al massimo.
Come considera le misure prese dalle grandi piattaforme social in questa tornata elettorale per frenare la diffusione di notizie false e intrusioni varie?
Le piattaforme digitali si sono mosse molto. È importante, secondo me, vedere Facebook e Twitter, che sono le due principali, naturalmente, che hanno delle visioni abbastanza differenti. Per esempio, su Twitter gli ad politici e le pubblicità politiche già non sono consentite da molti mesi, così come anche su Google, mentre invece su Facebook sono ancora consentite le pubblicità politiche, non ce ne possono essere di nuove, quindi i vecchi ad possono continuare ma non i nuovi nell'ultima settimana prima delle elezioni, e poi non ci potranno essere dopo le elezioni.
Tutti questi soldi però anche investiti, specialmente da Twitter, ma in parte anche da Facebook, per monitorare un po' il tipo di messaggi politici, evitare ad esempio campagne di odio rivolte ad esempio a delle persone. Sono stati investiti molti soldi, con quale esito?
E gli esiti sono, diciamo, altalenanti. È un po' difficile, perché nel caso di Facebook, per esempio, loro hanno degli algoritmi e modi di tracciamento automatico che poi vengono visti da alcuni fact checkers che sono indipendenti anche. Quindi loro hanno alcune organizzazioni di fact checking che guardano a queste notizie e poi decidono. E questa è stata una cosa sicuramente molto positiva. Però, per esempio, Facebook accetta ancora misinformazione che viene da politici. Mentre invece Twitter è molto più stretto su questo tipo di cose. La misinformazione, anche quando viene da politici, viene o eliminata o con dei disclaimer. Ci sono diversi livelli di attenzione. Una cosa che sicuramente ha funzionato molto è stata quella di cercare di chiudere molti gruppi legati a QAnon, che è questa teoria del complotto che sta prendendo molto piede negli Stati Uniti. Quindi sia su Facebook che su Twitter ha avuto, diciamo, un impatto molto importante, quello di chiudere questi gruppi.
Ecco, molte le questioni introdotte da Costanza Sciubba, le tecniche di comunicazione dei due candidati, le decisioni delle grandi piattaforme social, i soldi investiti nella campagna elettorale americana sui social media. Partiamo dai soldi investiti e saluto Andrew Spannaus, giornalista, analista della politica americana. Buongiorno.
Buongiorno.
Come sono messi a livello di soldi i due candidati?
In questi giorni si parla di difficoltà nella campagna di Trump. Lui nel 2016 aveva speso ben meno di Hillary Clinton, ma riuscì a vincere, in parte sicuramente grazie a questa strategia che è appena stata descritta, ma di cui lui parla molto apertamente. Lui usa i social, soprattutto Twitter, per parlare direttamente alle persone, perché una volta bastava far veicolare il proprio messaggio attraverso la grande stampa, i grandi media, e arrivava a tutti. Oggi invece lui sa che deve trovare il modo di arrivare direttamente, perché i media, almeno quelli principali, non lo trattano così bene, giustamente ho sbagliato, quello che sia. In questi giorni, ecco, Trump sta facendo fatica, la campagna di Trump, a mantenere il passo nelle pubblicità in vari stati, ha dovuto chiudere in alcuni stati, e la campagna di Biden, che all'inizio nelle primarie aveva fatto molto fatica a raccogliere i fondi, invece sta andando molto bene. Quindi un vantaggio per Biden sicuramente in questo momento, certo, le pubblicità nelle ultime settimane della campagna sono così tante negli stati chiave che non spostano $1 milione, $2 milioni, non sposta spostano i grandi voti, però certamente costringe la campagna di Trump a scegliere dove concentrarsi.
Costanza Sciubba ci diceva però anche che molti più soldi vengono investiti nella TV e sì, sui social vengono investiti, ma molto, molto meno. Quindi i social non contano poi così tanto, non sono così determinanti.
Questo è il problema appunto di la TV domina in termini di soldi perché poi ha un alto costo, però appunto siamo a un livello che se uno va nel Michigan oggi, accende la televisione, non ne può più di tutte le pubblicità che ci sono da una parte all'altra, e quindi probabilmente sarebbe più intelligente, e alcuni operatori spingono in questa direzione, più intelligente intervenire sui social o su nuovi canali, che canali anche digitali, di qualcuno l'ha fatto recentemente, dei videogiochi, piattaforme dove vanno i giovani, cioè cercare questi nuovi canali. I soldi sono meno, ma forse la resa è maggiore.
I social media non servono solo per diffondere messaggi politici in una campagna elettorale, ma anche per raccogliere fondi. E su questo sentiamo Roberta Bracciale, professoressa di comunicazione politica all'Università di Pisa e esperta di campagne politiche sui social media. La saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Roberta Bracciale, soprattutto Biden è ricorso a questo modo per raccogliere fondi, vero? Raccogliere fondi sui social media.
Sì, diciamo che è stato un elemento di novità rispetto al passato. Come dicevano prima gli altri due intervistati, Trump nella scorsa campagna ha utilizzato moltissimo i social media, anche perché non aveva spazio sui media tradizionali, diciamo, con un mea culpa che è stato fatto anche dai media tradizionali dopo le elezioni stesse. E con questa campagna invece assistiamo a una sorta di inversione di tendenza, a un allargamento della platea. In particolare ci sono due elementi che sono interessanti. Il primo è che diciamo Biden stesso sfrutta il dibattito che c'è stato tra Pence e Harris, quindi due candidati vicepresidenti. Quando una mosca si mette sulla testa di Pence e diventa la vera e propria protagonista del dibattito, twittata, condivisa, addirittura nasce un account della mosca di Mike Pence con tutta una serie di meme annessi, e immediatamente il team di Biden posta una foto di Biden stesso con una paletta schiacciamosche in mano. Questa paletta schiacciamosche sarà la risposta in tempo reale a quello che sta accadendo nello studio televisivo, ma diventerà anche un oggetto in vendita di merchandising per fare crowdfunding. In pochissimo tempo andrà esaurita sul sito la paletta schiacciamosche di Biden, targata ovviamente con il logo della sua campagna elettorale. Questo diventa particolarmente interessante.
È interessante vedere come si possono raccogliere soldi in questo modo per una campagna elettorale. Prego, stava introducendo un nuovo elemento.
Stavo introducendo un elemento, il secondo elemento, che era appunto, Spannaus citava prima, cioè il fatto di spostarsi su diverse piattaforme, quindi non solo più quelle generaliste di Facebook, Twitter o Instagram, che hanno preso una serie di provvedimenti per evitare una crescita esponenziale di alcune attività di disinformazione, ma come fa Alexandra Ocasio-Cortez, per esempio, utilizza una piattaforma per videogiocatori molto nuova, Twitch, in cui si sfida, gioca online con un'altra deputata e streamer professionisti per sensibilizzare al voto, cioè per spingere le persone a andare a votare, perché questa è la grande incognita di queste elezioni, che sono state condizionate anche da informazioni false,
sì,
fake, le cosiddette fake news, proprio sul voto e il legame che ha con il coronavirus e quindi con la malattia, il Covid.
Do il benvenuto a Francesco Somaini, insegna giornalismo digitale all'Università Centrale di Washington. Buongiorno. E grazie per tirare tardi al di là dell'Atlantico a essere in diretta con noi questa mattina.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Francesco Somaini, lei vive a Washington e sicuramente vede più di noi gli effetti di questi soldi investiti nella campagna elettorale, anche se sicuramente si concentra molto sugli stati in bilico. Come sta vivendo questa campagna per le presidenziali e quanto contano i social secondo lei?
Direi la stiamo vivendo con speranza, interesse, un po' di apprensione, come penso tutti quanti. Sono stati 4 anni, direi, difficili, sia come cittadini, sia dal punto di vista di chi studia i media, Io vivo in uno stato che è liberal di sinistra, centrosinistra, tendenzialmente democratico, ma soprattutto nella parte che si raggruppa attorno alla città di Seattle. Dove mi trovo io è America rurale, il Far West, invece qua al di fuori della bolla universitaria, che è decisamente fatta da gente che si accomuna di più con la popolazione di elettori democratici, c'è una maggioranza di elettori conservatori, quindi c'è parecchia gente qui che sostiene Trump, lo vorrebbe rieletto, e vivere in questo posto ha un po' il vantaggio di ricordarci che la rielezione del presidente o la sua caduta sono tutt'altro che scontate. E già 4 anni fa i sondaggi ci avevano completamente dato un'idea diversa di quello che sarebbe poi accaduto, quindi è un posto interessante in cui essere.
Andrew Spannaus, le grandi piattaforme social vogliono evitare gli errori del passato, facciamo allora un passo indietro di 4 anni, vediamo cosa era successo allora nella campagna del 2016 per le presidenziali. Ci sono state massicce ingerenze da parte della Russia, questo lo hanno provato inchieste parlamentari, giudiziarie. Vuole ricordarci i punti chiave di quanto è emerso?
Allora, il procuratore speciale Mueller ha condotto un'ampia indagine e ha fatto molte accuse ai hacker russi in modo particolare. A dire il vero, oggi guardare questo il suo rapporto finale, le prove sono piuttosto esigue di questo, cioè le prove concrete. Quello che si sa, sicuramente ci sono hacker in vari paesi e oggi l'intelligence americana è convintissima che la Russia, la Cina e l'Iran stiano tutti cercando di intervenire, hanno addossato all'Iran un'azione di pochi giorni fa. La Russia sicuramente fa delle cose apertamente attraverso testate proprio legate allo Stato russo, Russia Today, Sputnik, ma poi online ci sono vari gruppi di hacker che vengono accusati di essenzialmente di esacerbare le divisioni che sono già presenti negli Stati Uniti. Abbiamo sentito l'intervento fittizio di Putin all'inizio, ma è proprio così l'atteggiamento attribuito ai russi, dire: volete dire che noi creiamo divisione in America, ma state facendo voi già le divisioni più che sufficienti, e quindi loro cercano di aumentarle. Ricordiamo che infatti la famosa IRA, l'Internet Research Agency di San Pietroburgo, veniva accusata di spendere soldi per entrambi le parti, cioè non solo per Trump ma anche per Clinton, c'era più proprio una questione di creare divisioni. Oggi io, di nuovo, non sono convinto che questi interventi creino spostino un granché, e anche che i numeri sono piuttosto bassi, però apre a questo dibattito che stiamo facendo adesso, se come intervenire per le piattaforme, e questo a volte alimenta molto molta mistrust, cioè mancanza di fiducia nella popolazione verso i media.
Certo, perché Roberta Bracciale, lo abbiamo sentito, le grandi piattaforme online hanno investito molti soldi, hanno preso alcune misure, alcune più, alcune meno, come ci diceva Costanza Sciubba. Questo però ha irritato molti repubblicani che hanno gridato alla censura e hanno detto: ma chi siete voi per dire questo contenuto passa e questo contenuto non passa?
Sì, qui c'è un problema che è emerso in relazione a un articolo che recentemente è stato bloccato nella sua diffusione sia da Twitter che da Facebook, che riguardava appunto il figlio di Biden, alcuni presunti illeciti non verificati, che peraltro erano legati a tutto il gruppo di Fox News, New York Post, quindi giornali abbastanza
molto diffusi,
schierati da questo punto di vista, molto diffusi ma anche abbastanza schierati, quindi la storia lì non è molto chiaro che cosa è successo, come queste informazioni siano state acquisite, questo computer che sarebbe stato dimenticato dal figlio di Biden,
certo,
da un riparatore, eccetera.
eccetera, eccetera.
Però questo poi è stato un passo senza precedenti, però, no? Il fatto che Twitter abbia bloccato addirittura l'account di una portavoce della Casa Bianca, quindi loro si sono detti: questi sono documenti piratati, non abbiamo nessuna certezza sulla loro origine, eccetera, quindi noi blocchiamo. E adesso hanno fatto dei passi indietro, sta circolando ancora, però Facebook a sua volta ha detto: no, fin quando non è verificato noi rallentiamo la diffusione. Questo ergersi appunto a giudici di quello che deve passare o no, questo introdurre comunque delle pratiche giornalistiche, è una novità per i social media, per le grandi piattaforme o no?
Non è una novità, nel senso che il problema che viene discusso sempre più spesso ultimamente è se queste piattaforme siano da considerare degli editori, allora vanno regolate come se fossero degli editori. Quindi il fatto che un privato, un'impresa commerciale, possa decidere quali e quanti contenuti circolano, in che modo circolino, chiaramente costituisce un problema che va affrontato, perché ci mette di fronte a una possibile censura rispetto a contenuti non graditi. Tant'è che rispetto alla news di cui parlavamo prima, lo stesso fondatore di Twitter si è scusato per aver bloccato la circolazione di quelle informazioni, ma lo stesso Twitter in passato aveva marchiato alcune news decretandole, evidenziando che non erano state controllate le fonti da cui quelle news arrivavano, oppure introducendo delle modalità di controllo che secondo me funzionano molto meglio, ovvero: stai condividendo questo link ma non l'hai neanche aperto, sei sicuro di volerlo condividere? Così le persone sono costrette, in qualche modo sono spinte a leggere il contenuto prima di condividerlo, perché magari c'è un titolo accattivante in quel contenuto che vogliono condividere, che poi non risponde all'articolo vero e proprio. Qui però c'è un piccolo punto che chiarisco in maniera velocissima. Probabilmente siamo noi che dobbiamo cercare di non pensare più ai social media come staccati dai media tradizionali. Ormai si influenzano a vicenda. Quello che accade nei social media, il presidente degli Stati Uniti che twitta in diretta va a coprire l'agenda dei media tradizionali e viceversa.
Certo,
per cui
e questo,
da questo punto di
questo
vista vanno pensati come un unico ambiente.
Certo, e questo è anche il tema della prossima intervista che vi faccio sentire, quindi cosa è cambiato a livello di manipolazione politica attraverso i social media. Sentiamo Jeff Hancock, fondatore del Social Media Lab dell'Università di Stanford in California.
We've never lived in a world of 100% truth and 100% accuracy all the time.
Non c'è mai stato un mondo di verità al 100% e di accuratezza dell'informazione al 100%. Quando entriamo nel campo dell'opinione politica ci sono molte zone grigie ed è successo a ognuno di noi di credere a una notizia falsa. Non è il caso di vergognarsene, anche perché se siamo stati i bersagli di un attacco mirato basato su informazioni specifiche su noi stessi, diventa estremamente difficile riconoscerli. Le informazioni su noi stessi che si ricavano dal nostro comportamento sui social media, dai nostri acquisti online, dal nostro modo di navigare su internet, partendo da questa base di informazione diventa più facile manipolarci. Quel che conta è imparare dai nostri errori, perché ho creduto a quella storia, perché non l'ho verificata, e ricordarsene la prossima volta.
Un adulto su 5 negli Stati Uniti si basa esclusivamente sui social media per seguire l'attualità. Non è problematico?
I'm a fan of social media. I think it does a lot of good for us. We get a lot of value out of it.
Sono un grande fan dei social media. Ci hanno dato moltissime possibilità di comunicazione e di condivisione in più. Ma per quel che riguarda l'attualità, non sono dei buoni canali di informazione, perché spesso non è possibile individuare la fonte di un'informazione in un news feed online di un social media. Vedo notizie condivise da amici e parenti, vedo messaggi pubblicitari che qualcuno sta pagando in modo che finiscano davanti ai miei occhi. Senza un lavoro di filtraggio giornalistico, con una verifica delle fonti sistematica, per l'utente è difficile valutare l'affidabilità di una notizia che circola sui social media.
Passiamo alla campagna presidenziale americana di quest'anno sui social media. Quali sono gli aspetti che più la colpiscono?
Well, one is that both campaigns now are all in on social media.
Prima di tutto, entrambi i candidati puntano tantissimo su social media. Le cifre investite sono scioccanti. Prima era Trump che dominava nella campagna sui social. Credo sia ancora avanti, ma ora anche Biden sta investendo enormemente.
Cos'è cambiato rispetto al 2016 riguardo alla manipolazione politica attraverso i social media?
Rispetto al 2016 siamo più consapevoli che queste cose avvengono. Ci sono anche stati dei progressi introdotti dalle piattaforme social che permettono di identificare se un messaggio è a pagamento, se è pubblicitario. Le piattaforme hanno intrapreso dei passi per rallentare la diffusione di falsità, hanno bloccato molti profili cospirazionisti, cercano di bloccare la diffusione di materiale piratato. Sono dei piccoli passi, ma nella giusta direzione, quella di introdurre pian piano dei criteri giornalistici nella diffusione delle notizie sui loro canali. Siamo solo agli inizi. Ma resta una domanda importante. Quanto efficaci sono queste campagne politiche online? Qual è il loro impatto? Un mio collega qui alla Stanford University ha esaminato a fondo questa domanda ed è giunto alla conclusione che l'impatto è molto debole. Se metti davanti agli occhi di una persona un annuncio di Biden o di Trump, è difficile che questo influenzi la sua opinione. Siccome però questi messaggi sono numerosi, mirati a seconda degli utenti e circolano milioni di volte, i pubblicitari pensano che abbiano un grande impatto. Il mio collega invece valuta che non è così. Nel 2016 pensavamo che queste piattaforme hanno uno strapotere sul singolo individuo a livello di manipolazione della sua opinione. Oggi ci rendiamo conto che quelle preoccupazioni erano eccessive e che l'impatto è simile a quello della pubblicità in TV, dove sì, forse bevo più Coca-Cola che Pepsi per via del buon branding pubblicitario, ma convincermi a votare per Biden se simpatizzo per Trump o il contrario è davvero difficile. E penso che l'impatto di queste campagne politiche sui social sia meno forte di quanto pensassimo.
Non c'è da preoccuparsi, dunque.
Mancano pochi giorni alle elezioni e c'è la preoccupazione che attori statali ostili come la Russia aumentino gli attacchi con azioni di hack and leak, pirataggio di documenti e diffusione sui social. Ma quello che conta è come i media americani e mondiali reagiranno a queste campagne di disinformazione. Nel 2016 si sono fatti manipolare, quest'anno speriamo di no. Sanno che un attacco può succedere, sanno in che forma avviene e dovrebbero avere imparato.
E questo era Jeff Hancock della Stanford University. Andrew Spannaus. Hancock dice che l'effetto degli annunci sui social è debole, ma quello che conta è la ripresa delle notizie diffuse sui social da parte dei media a larga diffusione, giornali, radio, TV. Era quello che diceva anche Roberta Bracciale prima. Quindi sono i giornalisti che si sono fatti manipolare in passato, abboccando ad ogni cosa che fa notizia, ad ogni documento piratato messo online, e oggi dovrebbero aver capito a che gioco si sta giocando, dice Hancock. È d'accordo?
Intanto, appunto, naturalmente concordo con questa, un po' nello sminuire, come avevo detto anche prima io, l'impatto di, no, di certe storie su notizie sui social. Il ruolo dei media è complicato. Sicuramente ora i grandi media stanno molto più attenti a non dare troppa attenzione a cose che sono messe fuori giusto per creare attenzione. Trump è un maestro di questo, però siamo in una situazione secondo me molto complicata e delicata. La storia di Hunter Biden è l'esempio, è stato deciso da tutti i media che non è una cosa di cui parlare, ma francamente di notizia c'è intorno a Hunter Biden, è una questione che nessuno ha smentito. Cioè, dalla famiglia Biden si è messo in discussione la fonte, ma nessuno ha smentito quello che è stato detto. Quindi il arrivare subito a dire allora non ne parliamo per nulla va un po' oltre, secondo me. Quindi siamo in una posizione dove bisogna ancora stabilire bene i criteri e le regole, cioè che il giornalista del New York Times dice una cosa, ecco, definiamo che cos'è calunnia e misinformazione e che cosa merita un dibattito.
Questo naturalmente è molto complicato da stabilire in maniera univoca. Roberta Bracciale, Hancock, l'abbiamo sentito, relativizza anche lui l'impatto delle campagne politiche sui social media in base ai loro studi è debole se non appunto collegato con una ripresa da parte dei media tradizionali.
Ma il punto qui è che non si possono considerare come due ambienti separati, cioè i social media, i media, la sfera pubblica sono un unico ambiente, si influenzano a vicenda. L'impatto anch'io tendo a ridimensionarlo, anche l'impatto delle ingerenze esterne, i russi, gli attacchi e così via, perché al massimo sono stati amplificati e utilizzati i meccanismi algoritmici delle piattaforme forzati per far risaltare alcuni contenuti che così sono stati poi coperti dai media tradizionali e il circolo è ricominciato. Il punto sostanziale è all'interno di questo panorama è che le variabili da controllare sono tantissime e dall'altra parte l'influenza non è tanto per il democratico e il repubblicano che cambia la sua intenzione di voto, quello che è già convinto per chi votare, ma la grande quantità di indecisi che ci sono all'interno del panorama politico attuale, che è molto cambiato rispetto al passato, e su quelli probabilmente c'è una presa di tutto il sistema mediale e anche delle relazioni interpersonali che si sviluppano sia online che offline.
Ecco, Francesco Somaini, in campo repubblicano c'è un gruppo di esperti della comunicazione che si sono ribellati a Trump, al suo modo di comunicare, e hanno cominciato a loro volta a fare campagna contro di lui sui social media con la targa Lincoln Project. Sono davvero riusciti a far breccia?
Beh, presumo che questo lo scopriremo il 3 di novembre e vedremo se c'è stato qualche spostamento di ex repubblicani o repubblicani semi indecisi e se gli sforzi di questo progetto Lincoln avranno avuto degli effetti. È una delle curiosità legate ai media di questa campagna, il fatto che ci sia questo gruppo di strateghi politici, di candidati repubblicani dell'ultimo quarto di secolo che si sono riuniti in questo super comitato di azione politica, si chiamano così, sono riusciti a raccogliere 60 milioni di dollari e li stanno spendendo facendo una campagna contro Trump e contro il partito repubblicano che lo sostiene, la stanno facendo negli stati chiave e stanno sostanzialmente bombardando i media tradizionali e i social media con degli spot pubblicitari di quelli di tipo negativo, che sono quelli in cui si parla male, si attacca direttamente la persona, l'avversario politico e se ne dicono peste e corna.
E loro invece cosa fanno?
Fanno questo, loro sono repubblicani che ammettono di averlo fatto in passato per i repubblicani e adesso sono operano in modo indipendente, ma quello che stanno facendo è stanno attaccando Trump, i suoi familiari che fanno parte dell'amministrazione, i repubblicani che lo sostengono in congresso e al Senato, lo stanno facendo con le stesse armi che utilizzavano in passato per attaccare i democratici. Per esempio hanno fatto degli spot che stanno avendo molto successo in cui lo chiamano renitente alla leva in capo, il presidente, perché a suo tempo non aveva
non era andato
fatto la leva.
Sì.
Esatto, e poi dicono che disprezza i veterani, gli eroi di guerra, ha dato alcuni esempi di cose di mancanza di rispetto nei loro confronti, poi attribuiscono sia al presidente sia al genero Kushner gli oltre 200.000 morti di coronavirus che ci sono stati finora negli Stati Uniti per aver sottovalutato la pandemia e aver ignorato i suggerimenti dei medici, della comunità scientifica.
Quindi insomma una campagna molto denigratoria del presidente, molto contro. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Io vorrei concentrarmi sulle preoccupazioni per il possibile caos di informazioni dopo la notte elettorale. Francesco Somaini, le piattaforme hanno annunciato che bloccheranno qualunque rivendicazione di vittoria sui social media prima che il risultato risultato parziale delle elezioni non sarà verificato e comunicato dall'agenzia di stampa Reuters. Anche lei teme il caos comunicativo?
Non lo so, siamo già, trovo, in un caos comunicativo. Sono d'accordo con i colleghi che hanno parlato prima sul fatto che il ruolo dei social media in questo senso va un po' ridimensionato. Ricordo che uno studio apparso qualche anno fa faceva notare che americani, cittadini americani che si informano soltanto attraverso i programmi di intrattenimento informativo di Fox News erano meno informati sulle cose del mondo e del paese di persone che dicevano di non informarsi in nessun modo e sostanzialmente di non leggere notizie. Quindi il ruolo dei media tradizionali, secondo me, rimane molto importante per dare credibilità o no alle notizie, e quindi il caos comunicativo dipenderà molto, secondo me, dai media tradizionali, non tanto da quello che succede sui social media.
Andrew Spannaus, lei cosa si aspetta a livello di comunicazione dopo il voto? Ci sarà il caos, è possibile?
Io voglio essere ottimista, tuttavia ci sono, devo riconoscere che ci sono molte persone preoccupate di una situazione di stallo. Se il voto in Pennsylvania, Wisconsin è molto, cioè il gap è molto piccolo e va avanti per giorni e giorni, ci possono essere manifestazioni per strada. Questo è possibile, e sappiamo che almeno in quel campo specifico i social media svolgono un grande ruolo nel mobilitare i gruppi e le persone. Sicuramente un'attenzione da parte dalle reti televisive e radio, un'attenzione a non jump to conclusions, cioè a prenderla con calma e stare attenti a quelli che sono i dati ufficiali, sarà molto importante.
Ecco, manca una settimana alle elezioni americane, dopo forse avremo la risposta a molte domande che ci siamo posti questa mattina. I soldi investiti nelle campagne politiche sui social media sono ben spesi o no? Le piattaforme saranno riuscite ad arginare in parte la disinformazione, evitare il caos comunicativo se il risultato sarà contestato? Grazie ai nostri ospiti Roberta Bracciale, Francesco Somaini e Andrew Spannaus per essere stati con noi. Un saluto a voi che ci avete seguiti, una buona giornata. Modem torna domani.